voce Donnino, quindi la forti, la forti, come sai, come Dio vuole.
Chiedevo se potevamo ascoltare la prima, il primo testo della liturgia di oggi.
Sì,
qualcuno te lo
leggo.
Dal libro del profeta Isaia. Visione di Isaia, figlio di Amoz, riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli, ed esso ad esso fuiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore».
Pensavo di proporvi la parola che abbiamo ascoltato come un'ipotesi di progetto per il presepio che farete a casa vostra, se lo fate, in ogni caso per il presepio, quindi per il Natale verso il quale oggi abbiamo cominciato a camminare. Nella mia parrocchia uno dei miei fratelli monaci da qualche anno fa una cosa un po' strana. Siccome in fondo alla chiesa abbiamo una porta a vetri, e lui così lo devo tenere, perché sennò non si sente un tubo. Se no posso darla su, vuoi che vada su a piedi là? Là. Ah, vabbè, vecchio ma non decreto. Si sente? Si sente? E lui, mi dicevo, fa questo presepio un po' strano, perché mezzo presepio lo fa in chiesa e mezzo presepio lo fa fuori, un presepio molto modesto per la verità. E però quando gli abbiamo detto perché metà lo fai fuori, lui ha detto perché bisogna indicare una strada lungo la quale possono incamminarsi tutti quindi non solo quelli che sono dentro, ma anche chi passa fuori, chi torna a casa appena sceso dall'autobus, può prendere la strada. Questo mi ha posto una domanda, che è stato quello di dire: noi come ci mettiamo però dentro a questo presepio? Stiamo dentro o andiamo fuori? Oggi questa è una domanda decisiva e secondo me sta facendo molto soffrire la comunità cristiana, ed è bello che patisca per questo, o perlomeno poi noi che siamo dei poveretti patiamo meno, ma invece i nostri capi, secondo me, patiscono un po' di più. Perché la comunità cristiana, fino anche alla sua ultima identificazione, una parrocchia di periferia come la mia, come la vostra, e alla fine deve chiedersi: io sono qui e sono qui dentro. Poi ho tante porte, le lascio tutte aperte, chiunque viene, benissimo, accolto. Oppure bisogna che vada fuori. Quelli che pensano che bisogna star dentro dicono: bisogna far capire bene come stanno le cose. Le cose stanno così, così, così. Allora tutti magari di prima battuta dicono: va bene, abbiamo capito. Però improvvisamente in terza fila uno alza la mano e dice: però io ho un problema. E il problema qual è? È che un suo fratello invece è là. Uno ha un figlio, uno un cugino, uno un amico. Per cui succede che adesso è meno chiaro. Per cui qualcun altro dice decisamente: no, guarda, andiamo fuori e proviamo a rifare la strada. Ecco, oggi la comunità cristiana deve molto decidere questa cosa. A voi magari non farà istintivamente così, io ci ho un po' pensato, quindi vabbè, arrivo avendoci un po' pensato, però provate a pensarci anche voi. Com'è la Chiesa oggi? È un posto dove aspettiamo che la gente arrivi, oppure è il segno di un viaggio che tutti dobbiamo fare? E qui, come anche tra di noi ci siamo già detti, entra subito in gioco un problema. Perché, come sapete, poi una volta che si arriva qua, ci stanno bene tutte le persone che sono a posto. Ma uno che non è a posto neanche sa se venire qua, e poi se viene qua una certa sbarra la trova, che tu... Posto, sì, posto. Io non voglio mettere regole barricate, però insomma. Però cosa succede? Che abbiamo sempre più gente fuori. Sempre più gente fuori. Ieri sera ero con un posto grande, con tanta gente, famiglie, così. Dovevo dire come si fa a trasmettere la fede ai figli. Intanto ho cominciato col dire che non si può trasmetterla la fede ai figli, perché la fede non si può trasmetterla. La fede è un regalone che fa il buon Dio col suo gusto, i suoi tempi, i suoi modi, quindi te non puoi mica pensare di passargli la fede come gli affluenti del Po. Gli affluenti del Po, quelli di destra anche, che sono difficili, a forza di dai che te dai, li metti giù, ma la fede non si può. La fede è un dono. E tu puoi dare i segni della fede, vero? Per cui il mio primo consiglio a tutti è quello di dire: prima cosa, non fargli mai fare niente, Sapete, far fare, la lingua italiana non ha i verbi causativi, quindi deve usare questa forma poco elegante. Far fare, mai, mai far fare. Far mangiare, far pregare, far correre, far studiare, pericolosissimo, pericolosissimo. Mai far fare, sempre fare, o piuttosto essere. Quindi la prima strada per cercare di passare qualche cosa, io la chiamo sempre silenzio. È silenzio, sta buono. E vivi te la bellezza della tua fede, la gioia della tua fede, l'importanza della tua fede. È meglio dire ai bambini, boh, fate meno confusione adesso per 10 minuti che io e la mamma dobbiamo un po' avere tempo per la nostra preghiera. Loro stupefatti che ci sia una roba per cui bisogna far silenzio e... Ma cosa fate? Ma cosa fate? Se vuoi te lo spiego. Ma di fatto non c'è che il silenzio per passare. Dove il silenzio è in qualche modo essere quello che si è, essere nella bellezza e nella gioia in cui il Signore ci ha collocati e poi anche altri passi. Ma fatto sta che fai una cosa, non fare, metti bene, metti bene, di fatto va a finire che un sacco di gente è là fuori. Allora per questo motivo il mio amico, il mio fratello monaco, fa il presepio mezzo debito e mezzo debito. Come avete sentito dal profeta, l'attesa è di tutti. Quindi l'attenzione del presepe è di tutti. Di tutti i presepi, quello che mi piace di più è il presepio napoletano, che ha più di 400 statuine, ce n'è di tutti i colori, è vero, proprio anche della Gentaglia, sono tutti lì, dei saraceni con i baffoni, delle ragazze troppo allegre, è vero, l'arrotino, ce le ha tutte. E questo è molto importante, molto bello. È vero, questo presepe veramente universale, dove tutti devono arrivare. E dove quindi l'attenzione speciale del presepio è proprio per quelli che potrebbero essere esclusi. Lì sapete che c'è un inventore del presepio, no? Sapete che l'inventore del presepio è Francesco. È Francesco d'Assisi che ha messo in piedi per primo il presepio. I nostri fratelli dell'Oriente hanno un presepio tutto diverso dal nostro. Lui ha inventato il presepio. Sapete che l'ha inventato anche in un posto che si chiama Greccio, se non ci siete stati è un bel posto, andatelo a vedere. E lì c'è tutta una discussione storica su che cosa lui quella sera di Natale abbia fatto. Però una persona di grande valore nella ricerca storica, che è anche una mia compaesana bergamasca, che si chiama Chiara Frugoni, forse ha ormai raggiunto le ultime precisazioni, per cui pare che San Francesco non abbia messo insieme quella sera lì una donna, un uomo, un bambino, i pastori, ma invece abbia fatto una cosa stranissima. Si sia fatto portare lì vicino un po' di paglia e poi il bue e l'asino, basta. Dopo lui si è messo in paramenti da diacono, perché non si era ritenuto degno di fargli il prete, però quindi era rimasto diacono, e ha cantato il Vangelo del Natale. Allora pare che il suo canto del Vangelo del Natale sia stato così bello, così partecipato, così forte, che un contadino che era lì, anche lui a sta roba, ha avuto l'impressione di vedere un bambino. Dopo tutte le rappresentazioni successive del presepio, hanno proprio invece costruito un presepio vivente. Ma pare che lui avesse portato dentro solo il bue e l'asino. Perché? Nei Vangeli non si parla del bue e dell'asino. Noi lo mettiamo, ma non c'è nel Vangelo, non c'è scritto. C'è scritto però in questi Vangeli apocrifi, cioè che sono i Vangeli non ufficiali, i racconti evangelici intorno ai 4 Vangeli, che parlano del bue e dell'asino, ma ne parlano in un modo delicato, interessante, Perché sapete chi sono il bue e l'asino secondo questi Vangeli apocrifi e quindi secondo queste immagini primitive del presepio? Sono i cristiani e gli ebrei. Allora, non mi ricordo più se i cristiani sono il bove o l'asino o viceversa, però loro due sono i cristiani e gli ebrei. E perché allora diventano importanti? Perché la tesi è che appunto intorno al Figlio di Dio gli ebrei che gli hanno dato la carne e i cristiani che hanno creduto in lui come Figlio di Dio si riuniscono intorno a questo bambino che nasce. Le cose vanno avanti e succede poi che invece un po' di secoli dopo esplode tutta la vicenda islamica. Per cui in realtà i tempi di Francesco, tempi della crociata, modi originali di Francesco di partecipare alla crociata, no? Parte la crociata e lui ci va, bisogna andare. Tra l'altro un suo coetaneo, che forse è stato un po' anche suo amico, che era diventato imperatore, che era Federico II, il Papa gli diceva: beh, sei l'imperatore, bisogna che vai a fare la crociata. E lui dice: ma neanche per sogno. Poi aveva una gran simpatia per i musulmani, al punto che la sua guardia del corpo di Federico II era fatta tutta di musulmani, perché si fidava di meno dei cristiani. Beh, va bene, a parte questi particolari un po' sconci, l'imperatore viene scomunicato dal Papa perché non vuole andare a fare la crociata. La cosa politicamente pericolosa è che l'imperatore è rassegnato, va. Durante il viaggio della crociata riesce a combinare con patti, contratti, soldarelli dati di qui e di là, e riesce a entrare a Gerusalemme senza mai usare la spada. Gerusalemme viene presa pacificamente. Il giorno dopo l'ingresso c'è un grande pontificale nella Basilica del Sepolcro, l'arcivescovo di Genova, che è il legato del Papa per la crociata, presiede la messa. L'imperatore è presente in un angolo, ma non può fare la comunione perché è scomunicato. E questo imperatore ha nella sua testa che di fatto bisogna fare la pace. In questo modo, in questa scia culturale, Francesco va anche lui alla crociata, e sapete di quell'episodio, no? Famoso, per il quale Francesco parte anche lui una mattina per andare a fare la battaglia con i saraceni, come si chiamavano allora, passa la terra di nessuno, entra nel loro campo, lo beccano insieme al suo amico, è vero, lo portano fin dal capo e lui al capo annuncia il Vangelo. E questa è la crociata di Francesco, la sua battaglia è che appunto sulla costa del Mediterraneo, all'accampamento del capo dei musulmani, lui annuncia il Vangelo. Pare anche che tutti l'ascoltassero, che fossero tutti anche molto contenti. Poi lui gli ha detto: sai, io però sono nato con quel paltò lì, tenga questo, insomma. E quindi è andata pacificamente, insomma, la cosa. Però cos'è successo? Che ai tempi di Francesco il bue e l'asino non erano più gli ebrei e i cristiani, ma erano i saraceni, appunto i musulmani e i cristiani. Se sono vere tutte queste ricerche, quando lui ha inventato il presepio non ha messo la Madonna, San Giuseppe, i bambini, ma ha messo solamente il bue e l'asino, i simboli drammatici della diversità, perché erano i nemici frontali. Lui li ha voluti rappresentare in modo vivo e su di loro ha cantato il Vangelo del Natale. Perché il Natale è la convocazione delle diversità, è la convocazione delle alterità, è una specie di indiscutibile cuore della storia rispetto al quale nessuno è estraneo. E tutti quindi sono chiamati a convergere. Il Natale che tutti prepariamo, il grande avvento della storia, l'esempio di Francesco d'Assisi alla crociata, è quello di sapere che in ogni caso a quel presente bisogna che ci andiamo insieme. Bisogna che ci arriviamo insieme. Il grande segreto della storia, secondo il testo di Isaia di questa mattina, è la convergenza dei popoli. È la convergenza delle diversità, è la convergenza dei pensieri, è la convergenza delle fedi. Viviamo tutti in mezzo a difficoltà tremende. Nelle nostre relazioni affettive più immediate viviamo grandi problemi di diversità tra le generazioni. È vero, una grande differenza tra le culture. Sembra che anche ai nostri tempi la guerra e il conflitto siano più facili della pace, ma in realtà il cammino della storia è verso questa convergenza, verso il figlio di Dio. Il presente lo si può costruire solamente in questa maniera, pensando che questa è la grande strada. Se voi riflettete nella vostra vita personale, può darsi che non sia di tutti, ma però tenderei a fare una scommessa in questo senso. Le persone più importanti della nostra vita sono quelle che hanno contribuito di più alla nostra educazione sentimentale, nel senso che ci hanno insegnato l'arte dell'amore. L'arte dell'amore, cioè l'arte della comprensione, l'arte dell'accoglienza. L'arte del superamento della propria singolarità impaurita, è vero, nei confronti di questo altro da me, il differente, il diverso da me. Voi sapete come anche nella nostra sottocultura italiana, no, questo problema in questi ultimi anni è esploso in modo drammatico. E per tutti questi motivi, la parola che poi dovevo lasciare l'ho un po' ritrovata in queste settimane, perché una persona di cui adesso non possiamo parlare, che però è stato anche molto amico di Vincenzo, che è Giuseppe Dossetti, è una persona molto importante nella storia italiana, ha avuto una parte di primissimo piano. Quando è finita la guerra, è finito il fascismo, si è fatta la Repubblica, si è fatta la Carta Costituente, eccetera. E poi per le vicende singolari della vita, ma io dico anche per il dito di Dio, che ci pensa un po' anche lui, ha avuto una parte assolutamente decisiva in quel grande avvenimento che è stato il Concilio Ecumenico. Non faceva più il politico, faceva il monaco, e però per un giro di circostanze, di conoscenze, di relazioni, ha avuto una parte assolutamente decisiva dentro al Concilio. Quella parte della Chiesa che pensa che è meglio che stiamo tutti in Chiesa, oggi sta vivendo un momento di difficoltà nei confronti del Concilio, che è stata una meraviglia. Per noi vecchiotti, voi siete troppo giovani, siete dei fringuelli, non potete avere queste cose. Ma per noi è stata una rinascita il Concilio. Io andavo a messa perché facevo il Boy Scout, poi il Capo Scout, andavo, per dare il buon esempio, andavo sempre a messa. La mattina, prima di andare al liceo, andavo a messa. Sempre la messa in nero, sempre. Adesso non c'è più neanche il funerale in nero, ma portavano i paramenti neri per me. Io mi ricordo che legavo il manipolo al mio prete degli scout, sempre nero, quella fascia che si portavano sul braccio sinistro. Sai perché la portavano questa fascia? Perché siccome si fa molta fatica nella liturgia, serve per tergersi il sudore. Per i piccoli particolari, sempre in nero, sempre in latino, sempre i soliti 4 o 5 testi biblici e via così. Il Concilio è stata come un'improvvisa fioritura di tutte le cose. Vabbè, c'è molta polemica, questo qui è già morto da 11 anni, questo Dossetti, però è ancora al centro del ciclone, quindi continuamente vengono fuori delle polemiche, è vero, per come lui si è mosso per questa vicenda, eccetera. Lo cito perché, a proposito del presepio e del presepio che dobbiamo fare per questo Natale, Non so quando voi cominciate, noi costringiamo i bambini ad arrivare fino all'Immacolata, però fra 6 giorni, 5 giorni non li teniamo più, quindi devono, dobbiamo lasciarli partire, nascondere la statua di Gesù Bambino, perché sennò lo metto subito lì, ma cosa metti? Il 12 di dicembre, il 13, Santa Lucia, ma mica Natale, cosa metti il bambino? Lo nascondiamo in un cassetto perché così lo tiriamo fuori sulla vigilia, no? Va bene, e cominciano a fare il presepe. A proposito appunto di questa roba, c'è un punto molto interessante che venne fuori a Bologna, venne fuori nel Concilio, eccetera. Perché tutti i vescovi che sono andati al Concilio e che venivano dai paesi della povertà, dell'Africa, dell'America Latina, eccetera, così, avevano sostenuto con molta forza che la Chiesa bisognava che diventasse la Chiesa dei poveri e doveva smetterla di essere la Chiesa dei ricchi. Che è un po' è così, eh? È stato un po' così, è vero? Le difese, per esempio, che la Chiesa ha fatto della proprietà privata a tutti i costi, insomma, ci sono. In modo adesso non voglio entrare dentro nei miei vizi di 68. Quindi, insomma, dei problemi ci sono stati. E questi vescovi che venivano da questi paesi della miseria dicevano: ma ragazzi, la Chiesa bisogna che sia la Chiesa dei poveri, una Chiesa piegata sulle ferite della storia, sulla povera gente. Quelli di Bologna hanno cominciato verso la fine del Concilio a dire: sì, è importante quello che dico, ma forse c'è una cosa più importante ancora. E cos'è più importante della Chiesa dei poveri? Allora hanno cambiato una vocale, proprio niente, dice: guarda, è più importante una Chiesa di poveri. E che differenza c'è? Beh, perché quando tu dici Chiesa dei poveri, dici una Chiesa che è protesa sui poveri, che è protesa sulle ferite della storia, sulla povera gente, su chi è costretto dalla sua malattia a vivere male. E questa Chiesa madre è piegata sui poveri. L'altra invece è diversa, è una Chiesa di poveri. E voi capite che questo piccolissimo cambio però ci implica in questo momento in un modo violentissimo. Sei della Chiesa te? Oh sì, insomma, sono un cattivo cristiano, però sono della Chiesa. Sei un povero dunque? Sei un povero? Ma ci ho mai pensato, eh? Ci ho mai pensato. Qualche volta ho pensato di essere troppo ricco. La Chiesa è una Chiesa di poveri. L'intervento della Chiesa di Bologna in questa cosa, non solo Chiesa dei poveri, ma una Chiesa di poveri, fu così sconvolgente che l'arcivescovo di Bologna, che doveva leggere questo discorso dentro al Concilio, ha rinunciato a leggerlo, perché pochi giorni prima il Papa era stato a New York a una seduta dell'ONU, delle Nazioni Unite, e aveva fatto un discorso diverso sostanzialmente. Lui allora, per rispetto, ha chiesto che questo discorso che lui avrebbe dovuto fare fosse messo negli atti del Concilio, ma lui lì non lo leggeva, rinunciava a leggere. È un testo bello, molto interessante, per noi molto importante. Perché ci potremmo domandare, adesso questa parrocchia che avete tirato su così bene, così bella, con il Santo Parroco, siete bravi, eccetera, così. Però, dopo un po' di anni, capisce che in realtà si è aperto un problema, che è quello del mezzo presepio fuori. È vero? Cioè noi, forse diversamente da quello che prevedevamo, oggi viviamo una specie di malessere, perché abbiamo tutti i figli e i nipoti là fuori. Ah, dice, io però non sono tranquillo qui dentro, ragazzi, perché io i miei affetti li ho là fuori. Li ho là fuori. E avvertiamo quindi una specie di necessità che ridiventiamo una specie di chiesa di missione. No? Credevamo di avere costruito una bella casa e ci siamo tutti dentro, e invece no. Abbiamo un sacco di gente importantissima per noi che è fuori e abbiamo bisogno di andare fuori. Vedete, questa faccenda di una chiesa di poveri è interessante perché ci dice una cosa bellissima, e cioè che anche noi siamo fuori. e che quindi in realtà accanto alla capanna di Betlemme, dentro la capanna di Betlemme, ci sono quattro gatti, c'è la Madonna, c'è Giuseppe, c'è due l'asino che ci rappresentano, però siamo tutti fuori. È vero, siamo tutti fuori. L'avvento è l'umile festa del fuori. Adesso capisco che le implicazioni culturali possono essere un po' delicate, però capite, siamo tutti lontani. Siamo tutti in cammino. Non è che nessuno stamattina quando ascoltava le scritture, quando Vincenzo le commentava, diceva, ma a me questa roba qui non interessa, io sono già a posto. Tutti ci sentiamo giù di posto. E io mi permetto di dire, felicemente giù di posto. Perché vedete, io nei confronti di quel mio figlio ho bisogno di andarlo a trovare. E ho bisogno di dirgli, mettiamoci per strada insieme, camminiamo insieme. E però ho molto bisogno che proprio camminiamo insieme, ho bisogno anch'io di camminare. Perché non mi sembra che davanti al mistero di Dio, a questo bambino che nasce, alla sapienza dell'Evangelo, ci sia qualcuno che veramente è dentro. Forse bisogna che io torni a Bologna a dire con il mio amico frate che il presepe fuori dalla vetrata bisogna farlo più grande. Non possiamo perché poi siamo quasi sulla strada. Però dobbiamo pensarlo molto più lungo. E poi forse, capisci, dobbiamo rimetterci anche noi per strada. E quindi è un modo anche di pensare la Chiesa della missione in un modo però un po' diverso da come anche si penserebbe istintivamente la missione, perché la missione è fatta così, che io ho il Vangelo, lo so, adesso vado fuori, che è abbastanza delicato strapparsi dal proprio nido. Sono rimasto impressionato quando ho visto sulla riva dell'Oceano Indiano dei cimiterozzi sulla riva di fraticelli missionari dell'inizio del XX secolo, 1907, 1910. Poi andavo a vedere l'età, 22 anni, 24 anni. Questi qui partivano in genere dalle province di Brescia, di Bergamo, poi i Venettoni, tutti i Santacchioni, tutti i bravi missionari. Questi qui durante la traversata in mare si beccavano già lì la peste, arrivavano sulla riva, morivano, buona, era già bene che finiva. Quindi già strapparsi dal nido è una cosa grossa. Però chi si strappava dal nido per fare il missionario diceva, oh, c'ho un patrimonio, vado a darlo, vado a comunicarlo. Si entrava in farmacia, nei tempi, e dal farmacista c'era sul banco uno scatolino di cartapesta con sopra un negrino di cartapesta e poi c'era una fessura dove te infilavi il soldino per il negrino che diventava cristianino e noi avevamo tutto questo sforzo di farli diventare cristiano, adesso però non diciamo altre cose, però adesso non è più così. Questa chiesa di poveri è un'altra chiesa, secondo me è più bella, e cioè è la scoperta della nostra povertà. È la scoperta che davanti al tesoro del Signore e siamo tutti in cammino, siamo tutti lontani. E questo è oggi il dibattito più delicato, secondo me, all'interno della comunità cristiana. Come la giochi la comunità cristiana? Con le alternative del dentro e del fuori? Proposta alternativa. Presentiamola come un cammino, come un grande avvento. Proviamo tutti a metterci un po' fuori, anche quando siamo qui dentro. Proviamo un po' di più a metterci in gioco e a metterci per strada. Non è vero che abbiamo capito tutto, non è vero che stiamo facendo tutto. Siamo tutti molto indietro. Io ho bisogno di andare da quel mio figlio e ho bisogno che lui però capisca che anch'io voglio riprendere un po' il mio. Sostanzialmente devono cambiare delle cose per... Ma forse no, è vero? Dice che c'erano due uomini che lavoravano nel campo, no? Però uno è stato preso e l'altro lasciato. Due donne che lavoravano alla mola, ma ce n'è una è stata presa e l'altra lasciata. Cioè apparentemente facevano tutte e due la stessa cosa. Ma però uno aveva capito che la fede è una strada, che non è un'etichetta, che forse non è neanche un'appartenenza, che forse non è neanche una conoscenza, forse è il sapere di non sapere, forse è l'essere convinti che c'è ancora molta strada da fare. Forse potrebbe darsi che avendo fissato per mio figlio delle regole sicuramente buone, ma molto precise, in fondo in quel momento lì gli ho messo davanti un trampolino e lui è saltato giù. E non ce la fa. E mi ha detto, ma rispetto a questa cosa che ti dici, io non ci sono. E quindi ha perso il contatto. Forse sono stato troppo poco pellegrino anch'io, viandante anch'io. Sono stato troppo poco povero. Ho avuto l'idea che sì, si dovessero aiutare i poveri, anche quindi i poveri di fede, benissimo. Ma forse sono stato troppo ricco. Cioè c'è una nuova simpatia che mi pare oggi dobbiamo chiedere come grande grazia al Signore per le situazioni in mezzo alle quali viviamo. Abbiamo passato delle stagioni diverse nella nostra vita. Quando io andavo al liceo nella mia meravigliosa città di provincia, noi non capivamo tra noi amici del liceo chi era cristiano, chi non lo era, chi era di destra, chi era di sinistra. Perché il cristianesimo era talmente infilato dentro nella nostra cultura, ma anche nella nostra psicologia, che noi ci sentivamo tutti uguali, non avvertivamo queste differenze. Dopo ce ne siamo accorti, ma allora in quegli anni noi non avvertivamo queste cose. La domenica era sempre la stessa cosa, eravamo un gruppo medico, una piccola città, quelli che fanno il liceo classico, sono tutti quei quattro puzzoni un po' speciali, insomma, alta aristocrazia, quindi persino suonavamo Mozart insieme, poi però alla sera della domenica andavamo a copiare i compiti dalle nostre compagne, perché loro erano sempre molto più brave di noi, insomma, quelle robe, è vero, dei licei dell'età di Garibaldi, dove tutto funzionava con una specie di armonia istintiva. Poi abbiamo passato invece l'epoca, ci siamo dentro, in cui un ragazzo nostro che fa il liceo a Fano, se è uno che frequenta la parrocchia qui di Don Vincenzo, è come un marziano, no? E quindi ed è tutto diverso. E forse anche lui ha la percezione della sua diversità. Oggi mi sembra che si possa aprire una scommessa molto ampia, è molto interessante sul fatto che in realtà tutto il bene che abbiamo ricevuto dalla bontà di Dio, e ne abbiamo ricevuto e ci sentiamo assolutamente privilegiati per tutto quello che abbiamo ricevuto, bene, tutto quello che abbiamo ricevuto, mi chiedo e vi chiedo, non è che forse meravigliosamente ci fa ancora più viandanti nella strada della verità, del bene? Perché in fondo, prova a pensarci un momento, una volta mi sembrava che ci fossero i peccati veniali e i peccati mortali, che si potessero descrivere, quello lì insomma veniale, quello lì mortale. Se un pochino vai avanti dentro nel Vangelo, quella roba lì scompare. Perché? Perché ti rendi conto che anche con uno sguardo puoi ammazzare le persone. E anche con un silenzio puoi denudarla. E tutto si fa sempre più sottile, più delicato, è vero? Perché più ci si vuol bene, e il viaggio del Vangelo è un grande viaggio dell'amore, più tutto è delicato. Due persone che si amano hanno una vita preziosa, ma sempre più delicata, no? Un meccanismo fragilissimo, perché basta un battito di ciglia per comunicarsi qualche cosa, di positivo o di negativo. Allora, ormai vecchio come sono, mi sento come un bambino. Dice per forza, c'è l'arteriosclerosi, va bene, a parte quello, mi sento al principio. Sto bene, proprio ve lo devo dire, con i miei amici senza Dio, sto bene. Con loro che mi dicono, ma io però non ci credo. Io vi devo dire che mi sento sempre più fratello. Perché la mia fede la sento sempre meno fatta di possessi sicuri e sempre più fatta di attese, di silenzi, di ricerche, di vuoti e un po' anche di pianto. Ho fatto 5 anni fa un'esperienza fulminante di dolore, dove una persona, non ho mai voluto andare a fare una bevita, però semplicemente con una lettera mi ha informato di un male immane che io le ho fatto. Mi sono trovato a fare il parroco, anzi poi il vicario episcopale, nella disperazione. E ho capito che non dovevo deflettere dalla voragine in cui quella persona mi collocava. Non dovevo andare a cercare delle giustificazioni, delle alternative. A fatica ho scritto 4 parole per dire: guarda, da te io ho ricevuto solo del bene, mi sento distrutto per il male che ti ho fatto. Però lì io ho avvertito, devo dirvi la verità, per la prima volta, in modo enorme, che cosa volesse dire per me essere cristiano. Veramente. Proprio quando non ho avuto più niente e mi sono sentito morto, in quel momento ho avvertito chi era il Signore. Era quell'unico che poteva piegarsi. Mi ricordo che per qualche settimana facevo il mio dovere e poi io mi chiudevo in stanza o camminavo sull'argine del fiume per decine di chilometri, sempre ripetendo il Salmo 128, 129, 103: dal profondo a te grido, Signore. Appunto avevo scoperto, studiato un po' di ebraico, che quel dal profondo era un buco senza fine. E con poca idea che lui mi potesse sentire, io gli dicevo: dal profondo a te grido. Lì mi pare di aver conosciuto il Signore come prima non lo conoscevo. E non è che io francamente vi possa dire che mi sono successi dei miracoli, delle apparizioni. No. Ho sentito quello che lui dice nel capo 11 del Vangelo secondo Giovanni. Vieni fuori. E ho provato, vieni fuori. Ma l'ho sentito lontanissimo. È da allora che mi sono come sentito afferrato da questa fede della lontananza e dell'assenza. Questa non virtù nel non giudicare, non la sento più assolutamente come una virtù, il non giudicare l'altro. Ecco, mi sento sempre peggio di lui, quindi che ti dico? Cosa vuoi che ti dica? In questi anni, anche molto in questi ultimi mesi, dentro di me è maturato come una determinazione assoluta a non accettare mai che qualcuno dica è finita. Non dirlo, non dirlo. Di questo ormai sono proprio sicuro. E quindi sono sicuro che questo grande avvento dell'esistenza lo si fa anche partendo da lontananze infinite. L'attesa è quel bue di quell'asino vicini che Francesco ha messo lì. Qual è la tua statuina? Il bue o l'asino, non mi ricordo. Una di quelle due. E mi è molto piaciuta una novella, adesso poi, una novella di Boccaccio, che si chiama Le tre anelle. E la novella dice questo, che c'era una famiglia che di generazione in generazione si passava un anello di straordinario valore. E il padre della famiglia non lo dava con dei diritti di primogenitura all'ultimo, al primo, al cadetto, ma lo dava a quello che nella sua esperienza umana come padre gli sembrava il migliore, quello che di più era entrato, perché questo anello era un anello fra l'altro di grande bontà, di grande virtù, di cose bellissime che questo anello, è vero, poi promuoveva e sigillava, e quindi passava di generazione in generazione al figlio migliore. Per dire quello lì, quello giusto. Capita la generazione in cui uno ha tre figli, innamorato cotto di tutti e tre, vede con terrore che gli anni vengono avanti, dice, io non me la sento. Non me la sento assolutamente. E allora decide il falso. E quindi va da un gioielliere straordinario, gli porta l'anello e gli dice, fammene due cotti. Dopodiché, quando arriva verso la fine del suo viaggio, li chiama e dice, ecco, adesso io darò l'anello a quello che di voi tre non meriterà. E li congeda. Ma tutti e tre ricevono l'anello. Nessuno sa dei tre, perché la coppia è fatta benissimo, quale sia l'anello giusto. E però l'anello fa sì che ognuno dei tre cerchi di vivere benissimo l'eredità del padre. Chi sono i tre? Secondo Boccaccio sono gli ebrei, i cristiani e i saraceni. E tutti e tre hanno l'anello. Solo che noi non sappiamo più a chi Dio ha dato quello giusto. Te come devi muovere. Ecco, ma quello che ha avuto quello giusto. E quindi benissimo, quindi buonissimo. Perché l'hai tu quello giusto e l'hai anche lì. Ognuno è eletto, ma non può più dire che quella elezione è unica. Prima l'ingegner Walter, che è venuto qui da Bologna a prendermi, raccontava una cosa che forse ho raccontato già anche a voi, ma la ricordo oggi sempre per questo problema della predilezione. Che appunto in casa mia siamo 5 fratelli, 3 maschi e 2 femmine. L'ultima delle femmine è stata una bambina piccolissima che io ho portato ai miei da Roma quando studiavo teologia, e loro l'hanno poi adottata e era rimasta da sola. Mio papà era già morto, e con la mamma eravamo andati a fare qualche giorno tutti noi sulle Dolomiti, piccola vacanza. E un giorno siamo andati a fare una gita. Per combinazione le cognate, i cognati erano tutti rimasti a casa. E quindi eravamo proprio noi 5 fratelli, 3 maschi e 2 femmine. Siamo andati su un rifugio, poi alle 5 del pomeriggio un temporalaccio provvidenziale scoppiato lì, impossibile scendere a valle. Il secondogenito, che è quello che viene dopo di me, ha fatto lui il notaio, la mia è una famiglia da 200 anni, ma il notaio mi sono un sacco di palanche, dice non preoccupatevi, pago io stasera, siete i miei ospiti, contentissimi, e lui ci ha pagato una seratina di lusso al rifugio e l'abbiamo passata chiacchierando. Cos'è saltato fuori nella chiacchiera? Ripercorrendo le memorie della nostra vita, salta fuori che la mamma, che era giù a valle, lei era a Ortisei, lei aveva dato a ciascuno di noi questo messaggio, a ciascuno dei 5. Io voglio ovviamente un bene enorme a tutti i miei figli, ma a nessuno voglio bene come a te. La sera lì, intorno a questo lussuoso tavolo, in questo lussuoso rifugio, salta fuori questa verità sconvolgente. Tra sghignazzate e un po' anche seccati, per cui però troviamo un accordo per dire domani scendiamo, facciamo la pelle alla vecchia, non scherzo così. Io poi ero proprio veramente convinto, primo genito, poi sono andato a finire prete, robe, e io ho sempre sentito che lei aveva una predilezione per me. Non avevo un dubbio, non ce l'ho neanche oggi, però quando si è sentito adesso la giustiamo. Dato che c'era l'ipotesi di dire ma prendiamo l'ultimo pezzo in funivia perché eravamo finiti poi su all'alba, no. Sì, andiamo giù in funivia che andiamo più alla storia. Ho organizzato un aperitivo di lusso e lei ci ha gelato. Mi stupisco di voi. E te che sei già preso. Ma non lo sapete che un figlio è sempre il segno del figlio di Dio? Non sapete che li portiamo al battesimo come figli nostri e li portiamo a casa con le mani che tremano perché siamo venuti a sapere che sono figli suoi che lui ci mette tra le mani perché non ha trovato nessuno meglio di noi per darceli o nessuno che ci accettasse di fare sta roba? Per cui il figlio di Dio è il prediletto, no? Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. E quindi ogni figlio è il prediletto. È lì tutta una sonata. Perché te non ti credere poi che non hai dei difetti. Però c'è una cosa in cui proprio sei prediletto, perché questa cosa, sei meraviglioso, sei lui. e l'altro c'è un'altra cosa, e l'altro c'è un'altra cosa, ed eravamo tutti presidenti. Tutti eravamo non prediletti, tutti nel rischio di dire allora è prediletto l'altro, allora è... e tutti eravamo prediletti. Chiunque ci cammina a fianco nella nostra vita è nella predilezione. Il rimettersi per strada, il non volere stare dalla parte dei brani insegnati dalla lavagna come brani, il ritrovare l'affettuosità di un cammino per ascoltare insieme, per ritrovare insieme, e non che io ho trovato e te no, cerchiamo insieme, fa scoprire nello stesso tempo la meraviglia di una predilezione che, come mia mamma con i suoi 5 polli, il buon Dio sa riversare su ognuno. Santa Teresa di Gesù Bambino, Santa Teresa di Gesù Bambino aveva la mania della misericordia di Dio, la misericordia di Dio, allora faceva delle scommesse con se stessa, allora andava a trovare tutti i più gran briganti della Francia del XIX secolo, ma anche lui amato da Dio, sicuramente anche lui amato da Dio, anche lui amato da Dio, anche lui. E però tranquillissima questa ragazzina, è vero, tubercolotica, che scriveva nel suo diario, ma certamente nessuno al mondo è amato da Dio più di me. La certezza della predilezione. Ricostruire in qualche modo questo presente della storia, questo presente della Chiesa, ripartire, mi sembra che forse potrebbe tenere questa ipotesi di cammino. Mettiamoci tutti in cammino. La fatica della vita tutti l'abbiamo sperimentata, tutti abbiamo per casa, anche chi si sentirebbe meno a posto seduto tra questi banchi, forse dobbiamo tutti un po' uscire. Per uscire penso che bisogna forse anche rimanere qui, ecco, per carità, non voglio creare dei disastri ecologici, è vero, e spirituali, però l'animo, capite? L'animo. Ecco, penso che debba sempre ondeggiare tra questa certezza che siamo dei pellegrini sempre alla ricerca della luce e nello stesso tempo, pur pellegrini e viandanti, siamo nella predilezione del Signore. E questo mi pare sia oggi importantissimo, Battista. La nostra eredità cristiana su questo ci impegna moltissimo. Non c'è niente di più triste quando noi cristiani ci lasciamo degradare e diventiamo di parte contro l'altro. È vero, preoccupatissimi di tracciare delle linee di confine. Pericoloso. Quest'anno si può costruire un presente di grande. È vero, ma c'hai anche quella statuina lì? Sì, c'ho anche quella statuina lì. A Bologna c'è una statuina tipica bolognese, che si chiama il Dormiglione, non so se l'avete visto. Il Dormiglione è una statua negativa, perché mentre tutti sono lì che fanno degli squasi, perché è nato il bambino, ci sono gli angeli, i pastori, in fondo si vedono già i magi che arrivano dietro la stella, eccetera, così quello lì dorme. E quindi normalmente nelle prediche dei preti il Dormiglione serve per dire: disgraziato, non vedi che sta succedendo la salvezza del mondo, che sei lì, che te ne importa niente, pensi alla tua vita, te la dormi sopra, sciagurato, eccetera. E però c'è tutta una predicazione bolognese, anche antica, parallela, che dice: dormi pure, è venuto anche per te. Certo, perché la salvezza è eretico farla dipendere in modo assoluto dalla nostra risposta. La salvezza viene. State attenti, perché c'è tutto un problema che si è impiantato nelle congregazioni romane, ma che se va avanti, proprio no. Delle chiese africane pazze hanno messo in dubbio la traduzione delle parole della consacrazione. E ci sono delle chiese africane che in africano, per fortuna, per cui noi non abbiamo un dubbio, non dicono: questo è il calice dell'alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Ma dicono: è riversato per voi e per molti in remissione dei peccati. E adesso la congregazione sta interrogando tutte le conferenze episcopali del mondo per dire: a te ti va bene la tua traduzione? Te? Poi, ma dico: no, ragazzi, bisogna che ci vada bene, perché capite come funziona quella faccenda lì? Che i molti sono molti, ma sono mica tutti. Ora questo per me è terrorizzante. Lo so benissimo che forse non saremo tutti a cogliere quel calice. Forse anch'io non lo coglierò. Quando toccherà a me il calice, quando a me toccherà la sera del Getsemani, lo prenderò il calice? Non lo so. Ho paura del mio Getsemani. Perché lì mi sono accorto che Gesù non vuole, perché glielo dice chiaramente: se è possibile passi da me, però non quello che voglio io. Quindi Gesù presenta una volontà fortissima alternativa davanti al Padre e poi dice: ma quello che vuoi tu. Quando toccherà a me la sera dell'orto dell'agonia, come andrà a finire? Ah, ma certo, però capite, è impossibile pensare che Dio sia morto, figlio di Dio sia morto, senza pensare che il calice del suo sangue era indirizzato a tutti. Perché lui è come una mamma, un papà, che danno la vita per i loro figli. E loro la danno per i loro figli, anzi, in modo più sanguinante, semmai, per quello che gli desta qualche apprensione, qualche domanda, no? Per lui proprio morirei. Come si fa a pensare che lui non lo avesse? Come si fa a pensare che ci sia una statuina che non si può mettere nel presente? La metteremo un po' nascosta, magari un po' porno, non troppo visibile, però bisogna che ci sia. Cioè quel per tutti è il cuore di Dio, davvero. Ecco, allora io ho l'impressione che la mia e la vostra parrocchia stiano ricevendo dei grandi inviti a respirare in questa maniera. E quindi ad avvertire che tutti sono figli di Dio e tutti i nostri fratelli. E che il bambino nasce per tutti. E in fondo capite anche che adesso, anche quest'anno a Natale, facciamo meno quelle solite robe giuste, però troppo giuste, troppo giuste, dove ci dobbiamo scandalizzare, perché accendono troppe luci, perché spendono troppi soldi, perché va bene, l'abbiamo già fatto per 38.000 Natali, quest'anno basta, eh? E perché basta? Ma perché io scopro che la gente fa come può, ragazzi, e dice: ma quello lì non crede neanche nei radici, accende tutte ste luci. Va bene, ma è meglio che accenda le luci piuttosto che tiri delle rivoltellate, scusa bene. Ma dice che è festa per lui, ma non sa neanche perché è festa. Va bene, ma le venga, faccia festa piuttosto che faccia funerale, no? Lasciagli far festa. Prova a saltare dentro alla sua festa. Però è meglio che tu dica, facciamo festa insieme? Poi vediamo cosa succede. Va bene, sì, c'è poca energia, spendiamo troppi soldi per delle luci inutili, va bene, dai, sprechiamo un po'. Stasera, quest'anno facciamo un Natale un po' sbagliato, rispetto alla morale. Invitiamo anche quella cognata che si è messa in una situazione che proprio non va, e quindi proprio no, sono 2 anni che non la invitiamo. Invitiamo. Proviamo a invitare. Non penso che noi abbiamo delle possibilità di delimitare il cuore di Dio. Su questo è necessario essere un po' sfrontati. Dice però ieri sera un babbo, alla fine delle mie chiacchierate inutili, dice però va bene, lei dice tutta questa cosa, però ci sono delle regole, ci sono anche delle regole che sono dentro al Vangelo, ma scusi, ma lei, cos'è? Allora, se non diamo più nessuna regola? Sì, io ho risposto nel mio solito modo, va bene. Ma bisogna che siano le regole della bellezza. Quindi se io ti dico, voglio fare un budino, se te mi dici di metterci poi, che ne so io, il sale o il dado, no, ti prego. Quindi dimmi bene come devo fare per fare il budino, che non lo so fare, lo voglio fare. Dammi la regola del budino. Però devono essere tutte regole della bellezza. Perché le prime volte che andavi a sciare, bambino così, e un maestro satanico diceva, oh, se vuoi imparare mettiamoci d'accordo subito, che devi buttare tutto il peso a valle. Dicevo, questo più cristiano, butto il peso a valle, mettilo subito. Ma no, io sto già. E invece poi è stato bene sentire questa roba, no? Ora segnarsi uno spazzaneve orrendo e sempre col sedere per terra, altrimenti con un po' di peso a valle anche i vecchiotti stanno in piedi. Ma devono essere regole della bellezza. Devono essere le regole per far riuscire bene il bambino della vita. Devono essere regole che partono prima di tutto dal dire com'è bella la vita, com'è importante. E è chiaro che certe volte non è mica facile, perché c'è un mio parrocchiano che non ha compiuto 40 anni. Stamattina la sua bambina lì nella mia parrocchia ha fatto la presa. Tumore al cervello. Non c'era adesso. Pomeriggio uno dei miei monaci gli ha fatto da padrino e andavano a trovare il papà pochi giorni annunciare la festa è un po' più delicato, vero? Cosa sta succedendo? Però sapete che il Vangelo è capace di questo, è vero? Io non sono capace perché non ho fede, ma chi è capace? Fa vedere dappertutto la festa di Dio. Dopodiché dammi pure anche le regole della festa, ma bisogna che siano le regole della festa. Allora, per fare il presepio bisogna cominciare a uscire fuori per dire c'è una festa, ci vuoi venire? E gli annunci la festa e dopo gli dice mi spiace, smoking è una festa di lusso, bisogna, ma io ho solo il frac quello con le gole, beh vabbè, puoi venire con quello, però elegante, perché è una grande festa, bellissima, ci vuole un abito d'alta società, va bene, pur di venire a quella festa me lo metto, con le code, e sto alle regole, perché la festa è bellissima. Perché quando la festa è bellissima, le regole non pesano, no? Non pesano. Io 50 anni fa, no, 55, 54 anni fa, ve l'ho detto, no? Alla sera alle 10 fregavo la macchina di mio padre, la tiravo fuori dal garage, gli abitavo a Mantova e una ragazzina che mi piaceva molto andava in villeggiatura a Courmayeur, la disgraziata. C'era un pezzettino d'autostrada, se non tutta strada bassa. Partivo alle 10 di sera, arrivavo là alle 3 della mattina. Due robe del tutto oneste tra le 3 e 3 e mezza, perché noi non... niente. E via in macchina. Va bene, ma 10 ore di automobile per mezz'ora con lei, a me dà benissimo. Io cominciavo alle 7 di sera a dire speriamo che tutto funzioni, gente, in maniera che posso prendere la macchina. Fatica. Ma devono essere le regole della bellezza. Costruiamo un bellissimo presepe, benissimo. Allora bisogna fare anche questo. Benissimo, lo facciamo. Perché altrimenti si dice non vale la pena. Ma se la festa è bellissima, se il presepe è meraviglioso, vale la pena. Allora, secondo me qui alla periferia di Fano, come alla periferia di Bologna dove abito io, occorre un bellissimo presepe. Dove si trovino bene le persone, tutti quelli che ci credono, quelli che non ci credono, i santi, gli sciagurati. Bene. Ma sai che è un posto dove si sta bene quello lì? Il Signore è venuto nella storia a accendere un fuoco, bisogna riaccenderlo. Io non sono del parere che si possa pensare di tener botta ribadendo le leggi. Penso che bisogna ricominciare dal caldo, dal fuoco, dalla dolcezza, dall'abbraccio del Vangelo. Non so, ti dico buon Natale, se un po' presto.
Aspetta, so che tu sei di corsa, però facciamo subito un momento di dialogo, che vada come seconda meditazione, perché sono qui il silenzio di tante persone che ringrazio, era sintomatico di un ascolto, no? Sono sordo, però distingue il rumore dal silenzio. E quindi approfittiamo di questo, vorrei dire con gioia a Tornino che c'era da ascoltare un carissimo amico, teologo della Chiesa Anglicana, che è Anders Verst, che è questo ed è una persona davvero eccezionale per tanti motivi. E mi fa molto piacere che sia nato questo legame spirituale tra le chiese. Noi ci conosciamo da 10 anni e quindi è per noi diciamo una fraternità, però ci tenevo che ti ascoltasse e la scelta di lui, ecco, non abbiamo posto dal meglio.
No, è che quello che non ha scelto sono io veramente.
Quindi lascio anche lui insieme a tutti ovviamente la parola. Mi pare che con Donino ci siamo sentiti mezzo un minuto al telefono, ma non sperdivi qual era l'attimo che stavamo vivendo. Mi pare che il Signore abbia toccato le porte giuste, approfittiamo di questo momento, perché i miracoli si possono sciupare con niente, come l'amore, con i momenti belli della vita. Approfittiamo. Dopo quando Donino deve partire, magari chi lo accompagna gli darà davvero un grosso dato, perché pensa che ne abbia di vita, e poi noi continuiamo un attimo con la preghiera. Però approfittiamo, che venire qui, partiamo il chiodo in pietà, con interventi brevi, non ho il microfono perché funziona male, quindi voce alta e valorizziamo questo. faccio solo un po' di momento per salvarmi. Prego. Poniamo due domande, massimo tre. Iniziamo subito. So che voi siete stati, dovete aspettare il momento finale, ma quello che comincia molto più verde di quello che chiude. Prego.
Allora il problema secondo me è quello che certe volte noi ci mettiamo in mente di andare a leggere il Vangelo fuori, il problema è di raccontare il Vangelo, che è una cosa ben diversa dal leggerlo, cioè da riuscire a vedere nella propria vita se quell'incontro c'è stato o non c'è stato, di riuscire a capire come, dove, quando e perché. E allora questo viaggio effettivamente da soli non si può fare. Ecco, allora di chi mi fido? Vedi, io, tu dicevi che ci sono i capi, quelli lassù. Io non vedo dei capi, io vedo dei padri. Perché dei padri? Perché mi fido delle persone che hanno la possibilità e la capacità di perdonarmi. Ecco perché io non vedo una chiesa così stralunata o fuori dal mondo o fuori dalla storia. Del resto io vivo l'esperienza dell'educazione e l'esperienza dell'educazione è una cosa che ti sconvolge, che ti mette in crisi, che ti pone la domanda che dicevo prima, ma te chi hai incontrato? Ma chi ti dice queste cose? E loro, i figli, ti chiedono il limite, che non è la regola, è il limite. Ed è davvero incredibile che noi abbiamo questa responsabilità. Io sprofondo nell'idea che sono responsabile dell'educazione dei miei figli. Non ho certezze, non ho, però credo che l'incontro sia riconoscibile, sia possibile riconoscere, ed è questo che vorrei che i miei figli capissero. Il bello della vita, sono d'accordo sul budino, sì, quello sul budino sono proprio d'accordo, noi dobbiamo dare il bello, non è semplice, perché nella vita incontri il momento in cui la decisione non è il budino. Vedi, ci sono delle circostanze in cui la tua autorità esprime un qualche cosa che dà estremamente fastidio. Io lavoro in ospedale e sapessi le lotte che bisogna fare quando bisogna mettere un tubo nella gola a uno o toglierlo, o metterlo o non metterlo. E allora lì i discorsi sono pochi e poco profondi, esiste una decisione, esiste un no che esalta tutta la bellezza e la profondità della vita umana. E allora quei discorsi non diventano più teorici, non vedo più gerarchie, non vedo più niente. Esiste solo il coraggio di fare rientrare quella presenza che tu hai incontrato in quella decisione.
Vicino. Io Don Nino condivido profondamente, fai parte di quella chiesa che mi fa entrare anche quando sono fuori, quando sono lontanissima, quando sono in fondo a quel buco e penso di non farcela. Ecco, sentire queste parole invece mi fanno risalire un po'. Volevo nello specifico domandarti una cosa. Hai detto una cosa giustissima, che la fede mi è sembrato di capire che sia un dono. Io vivo fra dubbio e fede, cioè sono sempre due cose che convivono dentro il mio animo e che rendono difficile la mia giornata quando mi sveglio, perché devo ricominciare la fatica del credere. Allora io chiedo, questo dono della fede viene dato a tutti e in che misura io sono una persona che non ricerca, che non è... quando, se questa fede non è ferma, cioè il dono lo riceviamo tutti o c'è gente che non può credere? Ecco, questo ti volevo domandare. Grazie.
E sono molto agitata. Volevo ringraziarti molto di esistere, perché veramente 3 anni fa, grazie a un tuo incontro qui il 27 novembre del 2004, mi sono sentita amata e liberata. Ho finalmente creduto che il Signore non voleva che fossi in un certo modo, ma che mi accettava e mi amava così come sono. Ho fatto pace con la mia fragilità. E questa è stata una cosa molto bella, fare pace con la mia fragilità. E anche questo poi è difficile viverlo nel quotidiano, con quattro figli e un mestiere di insegnante per il quale non mi sento assolutamente all'altezza. È proprio questo, una del fascino delle cose che leggo a volte, delle cose che tu hai scritto, a volte anche cercando nell'infernale computer, è proprio questo grande fascino di fare la pace. Ma mi rendo conto che a volte vivo conflitti perché non riesco dentro di me quotidianamente a fare la pace con me stessa. Non so se capisci. Vivi come, cioè senti la separazione come un muro, come il muro di separazione che Cristo è venuto ad abbattere, che però senti tra te e il resto del... E niente, mi commuovo perché sono un po' agitata già di parlare con lei. E ringrazio molto comunque perché sei riuscito a fare per me Gesù, so che tu sei umile questa cosa, però tu a volte dici che noi dobbiamo riuscire a fare Gesù. Ti ringrazio di esistere per aver veramente 3 anni fa liberato essere, perché il Signore attraverso di te mi ha fatto sentire il suo amore. Volevo chiederti così dei consigli per fare quotidianamente la pace con noi stessi.
Adesso tocca a te. Ma per quello che riguarda i capi, la gerarchia, l'esperienza che io ne ho è quella di me stesso, perché quando mi assale la paura, dico, una voce imperiosamente dentro mi dice, prendi in mano la situazione. Questo è il momento pericoloso. Da molti anni conosco la mamma, Madonna, ha un figlio messo irreparabilmente male, che per sopravvivere deve alcune volte al giorno, non mi ricordo se 2 o 3, accettare un procedimento molto doloroso. Ha un figlio grande. Lei mi diceva di avere placato la sua fatica, perché ovviamente diventavano delle scene, no? Drammatiche, perché lei non poteva permettere che questo ragazzo non accettasse di fare questo passaggio per sopravvivere. Mi diceva che appunto aveva considerato un grande regalo di Dio, lei, l'aver capito che la strada era opposta e ha cominciato a entrare dentro alla sofferenza e al terrore di suo figlio per questa sofferenza, e mi diceva di aver ricevuto un grande dono delle lacrime che le consentiva, quando la situazione diventava troppo tesa, di piangere accanto a suo figlio, capendolo e dicendogli come possiamo fare, non abbiamo la forza, siamo stremati da questo dolore. E diceva che non è che questo suo figlio riesca a superare qualcosa, ma lui le dice che sente il desiderio di scendere fino al dolore di lei. E quando riesce a scendere fino al dolore di lei, allora quel passaggio difficile riesce. Vi dico delle cose così accennate perché... Per cui anche questo grande compito che è l'educazione, secondo me, è prima di tutto e soprattutto il coraggio di farsi continuamente scolari, di scegliere, di capire che noi per primi abbiamo ancora molta strada da fare. Perché il maestro non insegna allo scolaro quando gli passa delle nozioni, ma soprattutto quando gli insegna a essere discepolo. Ma è solo in se stesso che glielo può insegnare. Per cui io capisco, per esempio, che anche il mio dovere di ministro o di paternità spirituale, chiamatela come volete, è quello di farmi continuamente bimbo davanti al mistero di Dio e di intraprendere ogni giorno la strada, la perplessità, il dubbio, l'accettare queste famose telefonate, no, del sabato sera, fatte, ricevute. Ma che cavolo dici tu domattina a messa? Ancora non lo so. Mi pare che sia lì il segreto e che sia la vera sponda per essere certi di non trasformare mai in autorità quella che deve rimanere solamente l'autorevolezza che nasce dal tuo incessante cercare. E quindi dal tuo desiderio di farti sempre più scolare, sempre più figlio, sempre più vivo. Quanto alla fede, se Dio la dà a tutti, per fortuna non lo sappiamo. Perché quando qualcuno dice che la dà a tutti, secondo me combina un gran guaio. Perché quindi ti mette sulla porta del giudizio nei confronti di chi dice: ma io non ce l'ho. Come te l'ha data, non ce l'hai. Pensa che quando io ho studiato la fede nella teologia, l'ho studiata in morale, non l'ho studiata nella teologia, cioè nella descrizione del mistero di Dio, ma ho studiato il de fide nella morale, nel senso che di dire: ma te ci credi? E se te non ci credi, brutto cattivo. Per fortuna non è così. Per fortuna non lo sappiamo se la dà a tutti, se a qualcuno non la dà. E questo ci consente di trovare delle strade interessanti per chi ci dice: ma io la fede non ce l'ho. E dice: aspetta che ti racconti una cosa. E gli racconto la parabola del Samaritano. E poi gli dico: ti piace? Sì, ti piace. Beh, abbiamo già aperto la porta. Perché che cos'è poi la fede? Allora, circa l'andare verso la fede e non andarci. Ho la fede, non ce l'ho. Io ho rinunciato. Non ce l'ho. Come vivo il tema della fede? Gridando a Dio che non ce l'ho, però lo grido a Lui. Cioè mi permetto di non farne semplicemente un'asserzione: io non ho la fede, ma provo a dirlo dal mio buco: oh, ma io non ho la fede. E in quel momento spero che la mia non fede sia un grido di fiducia disperata. La più bella preghiera per la fede, no? È quella di quel babbo, del Vangelo. Gesù gli dice: tu solo abbi fede. Risposta sua: credo, aiuta la mia incredulità. Bellissimo. cioè ancora il grido della nostra non fede, la più semplice e certa confessione di fede. Mi spiace di confondermi così le idee, insomma, io sono messo così. E quando all'abbattere il muro che è dentro a noi stessi, e qui si capisce che è delicato, perché prima di essere la fatica dell'uomo è stata la più grande fatica di Dio. È Lui per primo che si è incontrato con tutto questo problema. Ed è Lui che ha scelto, e ha fatto quella scelta, che per noi però è difficilissima. Perché se tu sei in contraddizione con te stesso e c'è una parte alta, facciamo finta, che Freud chiamerebbe il tuo superio, e poi c'è il tuo io di merda, dici va bene, buttiamo giù il muro, vieni qua su però. E lui si è buttato in quella brutta cosa che adesso non nomino più. Ma è durissimo far pace con se stessi. Perché non c'è pace con se stessi che non sia pace con la minorità del sé, con la ferita del sé. In certo senso con la sconfitta del sé. Altrimenti sì, puoi farlo, ma domani mattina ci sei attaccato. Che tu sei, l'altra parte c'è. Ora, il Dio degli ebrei si è mosso in maniera opposta a quelli che sono dei sul serio, e quelli lì sono tutti avvitati, tutti perfetti, come il Dio dei filosofi. Il Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, punto. Dopo c'è un incidente, vabbè, provvede come provvede. Solo che non è così. Perlomeno il nostro Dio non è così. Il nostro Dio entra in contraddizione, e con molta fatica ci ha impiegato molte centinaia di anni, sceglie l'altro da sé. Per cui continuamente nel testo biblico cosa affiora? Che Dio non è quello che dovrebbe essere. Per cui scandalizza, per cui non sta mica bene. Fino all'ultimo. Scenda dalla croce, ti crederemo. Ha salvato gli altri, non è capace di salvare se stesso. Certo. Perché come ti salva? Non salvando se stesso, certo. La nostra salvezza che cos'è? Questo Dio che non si è salvato e che ha preso, ha accettato di farsi definire da quel Dio sconfitto. Perché Paolo non ha un'esitazione. Qual è la foto perfetta di Dio? Qual è la foto perfetta di Dio? Quello sano, vecchissimo, seduto sulla nuvola col barbone, assolutamente eterno, con il triangolo? No, l'immagine perfetta di Dio è quel povero Cristo. È Lui l'incontro. Quando si fa la festa dell'ascensione, nella liturgia più tradizionale si esaltava molto il Salmo 23. Chi è? È il re degli eserciti. Chi è? Perché lo mandano giù tutto per bene, torna a casa stracciato come un monello, tutto buco, tutto sangue. Nella consacrazione delle chiese, quando la porta è chiusa ancora, da fuori gli fanno il Salmo 23, ma da dentro esitano a aprire la porta della, per la consacrazione della Chiesa. Ma Dio, un Dio così brutto, ma così malandato, ma ridotto così male? È difficilissimo quindi far pace con se stessi, perché è stata la fatica di Dio. C'è una predilezione certamente per i piccoli, per i poveri, per i feriti, perché in qualche modo sono come più esposti alla visita di questo Dio sconfitto. Ma la gente normale, scherziamo, è una parola. Era la cosa che Nabucodonosor non sopportava con gli ebrei. Quindi, ma cosa state lì con sta roba? Ma quanti dei abbiamo già fatto fuori? Manda. E gli dava fastidio. Invece loro ci credevano. Che lui proprio il patto l'avesse fatto con questi lerci pastori erranti della penisola del Sinai, gli altri non lo sopportavano. E quindi certo, la pace con noi stessi tutti la possiamo trovare quando ci riconciliamo con quel povero Cristo che è in noi. E che siamo noi. È quando ci riconciliamo con quel famoso versetto del Salmo 50 del Miserere che dice: restituiscimi la gioia di essere salvato, la gioia di essere salvato. Non perché sono bravo, ma perché tu mi hai salvato. Anche stamattina mi continuavo a trovare, seguendo quel testo ebraico, la lettura che facevano in latino dei salmi del mattutino, sul fatto che appunto nella lingua ebraica non esiste la parola vittoria. Mai. Tutte le volte che le traduzioni mettono la parola vittoria, anche la traduzione divinissima del greco dei 70, il testo ebraico insiste per mettere sempre la parola salvezza. Dove c'è, gli altri dicono vittoria, lui dice salvezza. Perché? Perché no, noi non vinciamo niente. La nostra vittoria sta tutto nel nostro essere salvati. Questa è, per esempio, il salmo italiano, non so se lo prendete, ti ha dato vittoria alla tua destra. Niente a fare. Gli ha dato salvezza. Salvezza, non vittoria. Quando il Messia entra col puledrino a Gerusalemme, là sul Somarino, eccetera, e cita Zaccaria, il profeta Zaccaria, dice che il re entra mite sul puledro dell'asino, però già il testo greco dice vittorioso. Pensate che lì, trattandosi del Messia di Dio, il re di Zaccaria dice di sé salvato. Perché il Cristo, capite, è la rivelazione di un Dio salvato. Adesso qui il cervello salta per aria, perché come un Dio salvato? Eppure è così, è Dio, sì, è salvato, certo, è il primogenito dei risorti da morte, è il primo che è stato tirato fuori dalla morte, è Dio. Si può essere Dio perché si salva, ce n'è uno solo, perché che salva, che è uno solo. E però si può diventare dei figli di Dio, cioè salvati. Adamo pensa che per diventare Dio bisogna rubare la ricetta a Dio. E tenta il furto, fregato dal serpente, tenta il furto. Gesù ci viene a dire che diventi Dio non perché gli rubi la ricetta, ma perché lui ti regala tutto. Quindi non sei Dio perché tutto possiedi e puoi, ma sei figlio di Dio perché tutto ricevi. E allora capite, Dio, anche uno straccione come me, può supplicare, perché tanto si tratta di ricevere. Se si trattasse di fare, a suo contadino, ma se si tratta di ricevere, potrò ben ricevere. No? Questo però è il salto, che dopo noi nella nostra vita di tutti i giorni ci troviamo davanti alla difficoltà che dice la Signora, è ovvio. è ovvio. Noi istintivamente siamo Dio nell'altro senso. Perché dobbiamo, per esempio, guardare con un certo timore e tremore tutta la grande spiritualità dell'Oriente? Perché tutta la spiritualità dell'Oriente è una spiritualità della crescita. Per cui uno, a forza di crescere, arriva alla divinità, diciamo così, alla sua divinizzazione. E invece, come ci siamo detti tante altre volte, da noi è capovolta la faccenda. Ed è Dio che scende e si umanizza sempre di più per regalarci tutta la sua divinità. Però capite, questo passa accettando questo intreccio tra la divinità e la sconfitta, tra la divinità e la piccolezza. E per noi è chiaro che questo è un problema che si ripropone fino all'ultimo. Io ho paura della mia morte. Sintomo della mia non fede, però ho paura della mia morte. Non la guardo volentieri. Qualche volta il Signore me lo concede, allora in quel momento gli dico: fammi fare una buona Pasqua. Eh sì, perché è la cosa migliore che posso chiedere: fammi fare una buona Pasqua, perché altrimenti non ho un atteggiamento buono nei confronti della mia morte. Mi dà angoscia la mia morte. Solo quando il Signore mi capovolge dentro il cuore, allora gli dico: bene, se sono contento, voglio far Pasqua anch'io. Beh, mi dura in genere 3 minuti e mezzo. Vabbè. Allora vi ringrazio, vi auguro buon Natale.
Dire, se c'è anche solo un minuto, un'ultima cosa, ce la regaliamo. 2 ore sono tante, però sono un film tipo, per esempio, Ballando coi lupi, altri così, voglio dire. Ce ne sono di lunghi che durano molto.
Avete visto i 100 fiori?
No,
sì. Un film bellissimo, appunto, dove il Vangelo diventa racconto, lo dicevate voi, dove il Vangelo diventa finalmente il racconto, non più il testo sacro, il testo raccontato, perché quello che passiamo ai nostri figli è il racconto, mica possiamo dirgli la Bibbia, è la Bibbia raccontata, e raccontata con le due labbra dalla tua stessa vita.
Allora, a proposito del racconto, mi veniva in mente, siccome dobbiamo fare un racconto a dei bambini di scuola, dell'infanzia e scuola primaria, adesso ti chiedo una cosa, non so se ti metto in difficoltà. La novella del Boccaccio dei 3 anelli, no? Raccontata bene, fatta a favola, può far passare il messaggio che hai dato alla fine, cioè i 3, no? Le 3 religioni, domanda da 100 milioni di dollari. Ecco, tu hai detto che era un po' difficile.
No, è stata questa novella delle 3 anella, è stata ripresa soprattutto dai tedeschi, non mi ricordo più da chi soprattutto, ormai tutta la scuola è andata via. E loro però hanno fatto delle osservazioni severe, nel senso che hanno detto: poi però ha funzionato male, perché siccome l'anello consegnava a chi l'aveva tutto un criterio di bontà, di apertura, dice: questi qui sono 3 cagnazzi che continuano continuamente a zannarsi tra di loro, allora, e quindi il XIX secolo ha guardato con un senso di sconfitta un po'. Oggi non so se il suo vescovo accetterebbe volentierissimo la conclusione dell'anella, per la quale appunto noi facciamo benissimo, abbiamo tutto il dovere di ritenere di essere noi gli eredi, ma in realtà sappiamo di non saperlo e che quindi anche l'altro forse, ecco. Non so se oggi noi siamo in grado di accettare con calcio.
Io volevo solo dire questo, che è importante questo percorso della validità di ogni persona, no? Penso che siamo tutti d'accordo, però penso che anche i ragazzi di oggi ci chiedono un po' di essere anche, cioè di essere severi, cioè spesso noi ci nascondiamo dietro, cioè non riusciamo a dire quello che è giusto e quello che è sbagliato, quindi No, per carità, essere amati, raccontare la bellezza è importantissimo, però facciamo molta fatica a dire questo è vero e questo non è vero.
Però, no, a me sembra che se noi sappiamo dire benissimo quello che è vero, quello che è giusto, quello che è buono, quello che è bello, basta. Basta, è che lo diciamo così male e in forma così riduttiva, anzi io mi permetto di dire qualche volta non lo diciamo, che ovviamente diciamo solo quello che non si deve, cioè a dire, ma voi avete l'impressione per esempio che nella comunità cristiana riesca un annunzio sulla bellezza della castità? A me pare che salti fuori un discorso sulla doverosità della castità, solo che Capri è già una battaglia talmente perduta che ci aspetta, voilà, stasera non ne parliamo, magari l'anno prossimo, perché non siamo più capaci di annunciarne la bellezza. È per questo che io dico, in ogni caso, se tu vuoi fare un discorso rigoroso sulla verità, e io ci sto, ma la sfida è quella della verità evangelica, cioè buona notizia. Dopodiché, benissimo, se uno poi, perché ognuno è fatto come è fatto, fa una stupidata, gli puoi anche dire, ma scusa, sai, ti sei dimenticato, hai perso di vista, però devi potergli far vedere qualche cosa che in quel momento ha perso di vista, ma che è meraviglioso, perché se no, guarda, resta la regola nuda e cruda. Ma se non, oggi, se il Vangelo non è bellezza, non ha commercio. Dice, ma perché i tuoi tempi sì? Perché i miei tempi di Matusalemme, appunto, era talmente dentro nel costume che uno diceva, e non bisogna grattare la schiena alle ragazze. E io dicevo, va bene, non si gratta. Dopo la grattavo lo stesso, però ero sicuro che la norma andava bene. Ma adesso è impossibile che tu pretenda che la norma in sé vada bene, non grattare la schiena alle ragazze. Devi dirmi però perché. Cioè oggi le ragioni della fede non si possono non dare, ma le ragioni della fede si possono dare solo in relazione alla bellezza della notizia. Dopodiché, io sono certo che un Vangelo dato in tutta la sua bellezza porta con sé una morale severissima. Perché se uno vuole andare in cima al Sassolungo, bisogna che stia delle regole tremende. Voglio andare sul Sassolungo, è super bello andare, certo, però metti il chiodo lì, sta detto là, e io ci sto volentieri alle regole perché mi piace da pazzo andare sul Sassolungo. Però se non me l'hai mai fatto vedere e se l'ho in persona sempre di riappicarmi sul muro della mia cantina, alla fine mi stufa e metti il chiodo lì e metti il chiodo là. Ma scherzerai, è vero?
Sì, no, ma...
Voglio la bellezza. Quindi, secondo me, invece, oggi, se c'è un vero pericolo, è quello del ripararsi dietro le regole in una specie di grande mutismo della notizia. No? Questo però è un problema gravissimo se succede così. Non succede, perché per fortuna ci sono le madri, ci sono i padri, ci sono... Però... Quando per esempio, non so, io nella mia parrocchia mi lamentassi dicendo ma com'è che nessuno viene a vespro? Ma dico, ma scherziamo? O quello lì è sedotto dalla bellezza del Salmo 23, ma come mai non vieni a vespro? Lui guarda la corsa dei cavalli, ma effettivamente, capisci? Perché come vi dicevo già un'altra volta, non va mica bene quel pietismo dei seminari che quando fa la campagna delle vocazioni dicono questi ragazzi eroici che lasciano tutto e fanno come esempio il lago di Tiberiade, Gesù che passa sulla riva, seguitemi, e loro lasciano la barca, le reti, Zebedeo, eccetera. Ma esattamente rovescio. Questi qui della barca, delle reti, dei pesci di Zebedeo e anche della moglie di Zebedeo non ne potevano più, quando quel lì è passato e ha fatto un fischio, ma non ci hanno visto un minuto, hanno mollato tutto.
Non ti voglio fermare, però fissiamolo questo punto, perché questa è la fregatura del diavolo dei nostri ritiri, di capire che il problema tra la prima e la seconda parte del presepio elude questa domanda, cioè di dire: noi siamo capaci di dare un Vangelo bellezza e siamo capaci a uscire allo scoperto per farlo? E quindi la novità, come diceva la liturgia stamattina, agli operatori pastorali di fare un salto nuovo. Guardate che il diavolo funziona meglio nelle cose spirituali che nelle porcate,
perché si frega.
È ovvio che noi dobbiamo cercare di dare la bellezza del vespro, ma ci vuole cinque gatti che dicano: proviamoci a dare la bellezza del vespro ai nostri ragazzi, non facciamo i calendari a dire: io ci vado il lunedì, tu il martedì, tu il mercoledì, così il prete è contento. Ragazzi, ci facciamo fregare con le nostre mani. Lui parla fino, io abbasso il livello, però la storia è quella, Non freghiamoci con i discorsi, non freghiamo. Siamo tutti dentro lo stesso pantano, sappiamo quanto è difficile la passione educativa, tutti vorremmo allargare il presepio, lo potremmo fare laggiù davanti alla moschea, mi è venuta un'idea, magari di due metri, c'è lì, non so chi ha portato una carta roccia che sta lì vicino al battistero, dai, la mettiamo su, perché questa è un'idea bestiale, però non lasciamoci fregare dalle parole. Io sono quello dei fatti, tu quello delle parole. Certo che la morale è severissima, ma solo se la vedi nella bellezza. Se noi con tutte le sale della fraternità non riusciamo a dire ai nostri ragazzi che il Vangelo è bello e conviene, ma con la nostra vita, e farlo quando ti senti col sederino per terra perché hai sperimentato la tua fragilità, la difficoltà estrema di fare dei cammini, o ti senti uno zerbino, allora è più difficile. Quando tutto va a fagiolo, tutto è più semplice, basta un fischio. Io sono molto contento di questo cammino che il Signore stasera ci ha dato. Volevo dire solo quello che ho detto, niente di più, non sono arrabbiata. Diciamo un Padre nostro, grazie Nino di cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia